mio direttore preferito è Walter.
Mancherebbe, era una battuta. Ciao, direttore.
Ciao, direttore.
Buonasera, allora, direttore.
Con noi Yolanda Di Rienzo, Marco Piccari e Carlo D'Alberto. Direttore, al netto di tutto quello che si sta dicendo, io ti volevo fare una domanda, perché tu proprio qui nella nostra trasmissione un anno fa hai detto l'allenatore del futuro secondo te sarebbe stato Daniele De Rossi, e non sei andato tanto lontano poi da quelle dichiarazioni, ha preso la Roma, ha fatto bene, no? Adesso come gestirà in campo, nello spogliatoio, tre giocatori che hanno quasi, no, lo stesso ruolo, insomma, Dybala,
no, ma io aggiungerei una cosa, dimmi, Susanna, oltre a questo che stai dicendo, aggiungerei così direttore ha subito un quadro più completo magari del nostro pensiero, aggiungerei a questo che dici sulla gestione dei giocatori e quindi sulla parte tecnica ma anche generale, ossia a me, direttore, sembra che Dybala con ieri sera abbia avuto un'investitura di potere molto importante nell'ambiente. E quindi De Rossi dovrà gestire anche questo. E ti chiedo, insomma, quali potrebbero essere le difficoltà di questo allenatore.
Ma l'investitura alla quale fai cenno non è in antitesi con il ruolo, con le prerogative dell'allenatore. Si sa che le squadre hanno sempre bisogno dell'eroe in campo, perché è stato così per tutte le più grandi squadre. E se è stato un calciatore di riferimento, ovvio che Dybala, con la decisione che ha preso, diventerà un giocatore di riferimento della Roma. Lo era già da un punto di vista tecnico, adesso lo sarà anche da un punto di vista morale e psicologico, ma niente che possa andare in conflitto con le idee, le opinioni e le prerogative dell'allenatore, che è Daniele De Rossi, che continuerà a fare con grande serenità le sue scelte di tipo tecnico-tattico. Poi i giocatori, quando sono forti, possono giocare insieme e aiutarsi a vicenda. Il vero problema è quando i giocatori sono modesti. Nel caso di Dybala, Sulè e quant'altri, stiamo parlando di giocatori di altissimo livello, quindi non ci saranno problemi. Poi De Rossi c'ha una sensibilità particolare e un'intelligenza particolare, saprà tranquillamente gestire questa cosa.
Sì. Allora, direttore, invece, uscendo un po', perché noi oggi ne abbiamo parlato tanto di questa situazione, no? Uscendo un po' da Roma, da Dybala, no? Da De Rossi, io ti volevo fare una domanda e poi magari, ecco, non so se anche Yolanda, Marco, Carlo. Questa Atalanta, questa che è un po', no? una gestione che è un po' diversa da tutte le altre squadre, no? Può essere un po' la pedina, la scheggia impazzita di questo campionato? Dove può arrivare?
Ma sarà una scheggia sicuramente del campionato, ma è non impazzita, perché sono anni che l'Atalanta sta lavorando bene e sta ottenendo adesso i risultati che merita. Certamente è competitiva. Dico, se adesso concludono anche l'acquisto di Bellanova, che si sposa perfettamente con le qualità e caratteristiche richieste dall'allenatore, sarà ancora più competitiva. Quindi io ci presterei molta attenzione.
Direttore, mi scusi.
Direttore, Bellanova è arrivato e l'Atalanta sta facendo un grande mercato, quindi assolutamente, altro che scheggia impazzita, conferma.
E il caso Cop Miners, direttore, come andrà a finire?
È un caso del calcio corrente, cioè i calciatori ricevono delle offerte, poi vanno in difficoltà, ci credono, la Juventus rimane la Juventus. Io, se fossi in Cop Miners, ci penserei, perché lui era in grande crescita insieme alla sua squadra, insieme hanno vinto un trofeo europeo, quindi io sarei molto molto attento a questa decisione.
Carlo?
Ma direttore, io ho una curiosità, io penso che l'Atalanta sia una società veramente molto pragmatica, molto diversa da tutte le altre società della Serie A, visto il suo ruolo, veramente una curiosità, come fa l'Atalanta, a differenza di tante squadre di Serie A, a chiudere affari in 24-48 ore? Perché ricordiamo che Scalvini si fa male e comprano Gottfried dall'Everton, e Scamacca si fa male e comprano Retegui in 48 ore, insomma anche il caso Samardžić, che lei sa meglio di me,
Briscianini,
Brescianini, cioè
scippato al Napoli, anzi.
Sappiamo che nella Serie A per la compra vendita di un giocatore passa sempre del tempo. Qual è il segreto dell'Atalanta nell'acquistare i giocatori?
L'operatività.
Ok.
Perché a parte che
ma stanno già dietro a molti giocatori,
ma certo, riconoscono, monitorano tutti i campionati tutto l'anno. Hanno Tony D'Amico che è un direttore sportivo flessibile, moderno, molto motivato, un grande fumatore, quindi sicuramente sa il fatto suo. È evidente che è un club preparato. E poi il segreto è che Luca Percassi e il padre Antonio Percassi decidono loro e decidono in fretta. Non ci sono consigli di amministrazione, non ci sono riunioni d'emergenza quando succede qualcosa. Sanno già quello che devono fare e lo decidono in pochi minuti. Che è quello che si deve fare nel calcio. Le decisioni nel calcio devono essere veloci.
Rapide, veloci. Non bisogna perdere tempo.
Yolanda, hai una curiosità per il direttore?
Beh, guarda, visto che avete parlato del caso di Bala, immagino che abbiate dibattuto tantissimo anche della missione londinese di Manna e del discorso legato a Victor Osimhen. Allora io mi chiedo al direttore che cosa avrebbe fatto con un giocatore come Victor Osimhen, con il quale è stretto un patto e che vuole partire, ma vuole solo il PSG, però ti può servire comunque in questa stagione, o almeno ti sarebbe potuto servire in queste prime giornate, e se crede che effettivamente Lukaku, tra virgolette, sia un affare per il Napoli, perché se si conferma la richiesta di Chelsea di 40-50 milioni per un giocatore di quell'età, che tra l'altro vuole essere ceduto definitivamente, diventa un reale problema non tenersi Osimhen e prendersi Lukaku.
Direttore,
guardate, suggerire a De Laurenti quale possa essere un affare o un mancato affare mi sembra veramente una pretesa che io non posso avere, perché De Laurenti ha mostrato negli anni grandi competenza, grandi sensibilità calcistiche, perché tenete presente che il Napoli è una cassa veramente solida che deriva da 7-8 anni di calciomercato fatto come si deve, cioè con delle plusvalenze enormi e senza penalizzare la classifica, perché il Napoli è reduce da uno scudetto ancora fresco di 2 anni fa, e quindi non è che col mercato vendono i giocatori e penalizzano la squadra e i risultati, tutt'altro. De Laurenti si è presentato lì con la società fallita, partita dalle categorie inferiori, e ha scalato in 10 anni i vertici del calcio italiano, quindi non credo di dover esprimere un giudizio o una posizione rispetto a quello che farà o non farà il Napoli. Farà sicuramente bene. Poi io non definirei che si parte per una missione. Le missioni si fanno in guerra, nel calcio basta una telefonata per sistemare le cose, non c'è bisogno di fare di missioni.
Direttore, a proposito di Napoli, no? C'è Conte che ha parlato e ha detto, ha escluso l'ipotesi di dimissioni. È un po' prematuro, però insomma si parla anche, no? Della crisi Napoli, e quindi siccome non sarebbe neanche la prima volta che Conte presenta le dimissioni, se dovesse andare male questa seconda partita potrebbe cambiare qualcosa?
Ma non è possibile che si parli già di una cosa del genere dopo una sconfitta dura, ma una sconfitta, una partita.
Lui ha detto io sarò qui a prescindere dal mercato, è un Conte un po' diverso, no? Da quello in cui ha militato nelle altre squadre, perché comunque il mercato per Conte era fondamentale, avere giocatori forti.
Sì, ma c'era sempre avuto in Conte giocatori forti. Sono anche a Napoli giocatori forti. Poi se dovrà essere integrata la squadra con qualche innesto non ci sono dubbi, ma non è che si boccia il Napoli in toto, ci mancherebbe altro.
Direttore, intanto c'è un'altra proposta da parte del Napoli per l'acquisto a titolo definitivo di Lukaku al Chelsea, 30 milioni, vediamo come andrà a finire, è l'ultima ora di Sky. Direttore, invece voglio chiedere una cosa sulla situazione di Chiesa, perché a me sembra paradossale che questo giocatore sia stato messo un po' ai margini, addirittura sembrerebbe non rientrare, anzi no, sembrerebbe non rientra nel progetto di Motta. Che idea ha lei di questo calciatore e di questa situazione?
Beh, il calciatore è forte e non serve un mio intervento per definirlo, però devo anche dire che dentro di me io rispetto molto le idee e l'operatività di Motta, perché ho visto la replica stamattina della partita della Juventus con il Como e devo dire che è già una squadra che c'è una sua fisionomia precisa, come ce l'aveva il Bologna l'anno scorso. Quindi il lavoro degli allenatori rimane fondamentale sempre per qualsiasi squadra. La Juventus, se l'allenatore ha deciso di tenere ai margini Chiesa, beh, perché c'è un suo progetto di gioco in mente che sta già decollando, basta vedere le partite.
È vero. Dove lo vedrebbe Chiesa?
Non lo so. Chiesa è uno di quei giocatori che può giocare ovunque, perché a prescindere dall'inciampo di oggi, Chiesa è un giocatore che rimane forte, con una grande accelerazione, delle soluzioni tecniche importanti. Quindi non è che la bucciatura di Motta sia una bucciatura definitiva per il giocatore, è una scelta tattica che lui fa rispetto all'idea di Juventus che ha in mente in questo momento. Ma Chiesa farebbe comodo a chiunque, per esempio anche la Roma, tanto per dire.
Bene.
A qualsiasi squadra, voglio dire, stiamo parlando di Chiesa.
Carlo.
No, io volevo ritornare sia su Osimhen, ma lo stesso discorso anche su Chiesa. Possibile mai che è così remota l'ipotesi di recuperare il rapporto, soprattutto con Osimhen? Cioè, sembra una cosa incredibile, ma non si può recuperare il rapporto anche con lo stesso giocatore? Insomma, patrimonio della società, e sappiamo tutti quanto vale. Così difficile recuperare?
Devono passare alcuni giorni, deve intervenire naturalmente l'allenatore in questo, recuperare fiducia reciproca, però è nell'interesse anche del ragazzo a ritrovare una sua collocazione importante all'interno della struttura.
Ma la stessa cosa vale anche per Chiesa, credo.
Ma certo.
Yolanda.
Beh, io direi che Chiesa, se mi fate questa domanda, potrebbe servire a tutti, cioè come se
come ha detto il direttore.
Come Osimhen.
Cioè, se sei un giocatore forte in rosa ti serve, punto. Poi se ce n'hai più di uno ti serve ancora di più, perché poi se sono dei professionisti faranno a gara per avere una maglia da titolare, quindi il discorso è che Chiesa è un campione. E poi ci sono delle vicissitudini che non sono legate per forza al calcio giocato, vedi anche Lukman. E quindi di conseguenza, se non li risolvi con la società in tempo, la Juventus con Chiesa è stata chiara fin dal principio. Poi ci sono delle vicende di mercato che verranno fuori dopo, o che magari c'è qualcuno che sa e che non vuole dire, un discorso legato magari ad una sorta di accordo con l'Inter che può aver dato fastidio alla Juventus, allora ha detto poi decido io dove vai tu, detto a Chiesa. Cioè, il discorso è che magari ci sono altre vicissitudini non legate al campo. Thiago Motta tra l'altro è stato chiarissimo, ha detto non fa parte del progetto, punto e basta. Quindi Chiesa si deve trovare una nuova collocazione. Ma a queste circostanze è interesse sia di Chiesa che della Juventus partire il prima possibile, perché perderlo l'anno prossimo, voi mi insegnate, diventerebbe un reale problema.
Direttore, un'ultima domanda prima di salutarti. Dopo la partita di ieri della Fiorentina, Palladino si è lamentato del mercato, eppure la Fiorentina ha messo a disposizione buoni giocatori a Palladino. Che ruolo può avere la Fiorentina in questo campionato?
Ma la Fiorentina è una squadra complessivamente forte, ha l'annoso problema della prima punta, non riescono a individuare il calciatore da doppia cifra, sono anni, ma complessivamente è una buona squadra. Poi questi allenatori che si presentano bocciando il mercato sembra veramente una cosa sconcia, una cosa non sopportabile, perché loro ritengono che se fanno la voce grossa così acquisiscano simpatie nella tifoseria, ma un allenatore che boccia un mercato del proprio club, del club che lo stipende, è veramente una cosa non sopportabile, io non la sopporto.
Grazie direttore, grazie. Walter Sabatini.
Grazie direttore.
Grazie a voi.
Un abbraccio direttore, grazie ancora.